ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Oggi leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è. Ci sua divina grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, dal settimo capitolo, la conoscenza dell'assoluto, il verso numero 10. Vijam mam sarva bhutanam. Bijam mam sarva bhutanam. Vidhi partha sanatanam. Vidhi partha sanatanam. Buddhir buddhimatam asmi. Buddhir buddhimatam asmi. Tejas, tejasvinam, aham, tejas, tejasvinam, aham, bijam mam sarvabhutanam, viddhi partha sanatanam, buddhir buddhimatam asmi, Tejas tejas vinam maham. Bijam mam sarva bhutanam. Vidhi partha sanatanam. Buddhir buddhimatam asmi. Tejas tejas vinam maham. Bijam mam sarva bhutanam, vidhi partha sanatanam, buddhir buddhimatam asmi, tejas tejas vinam maham, bijam mam sarva bhutanam, Vidhi partha sanatanam, buddhir buddhimatam asmi, tejas tejas vinam aham, bijam mam sarva bhutanam, vidhi partha sanatanam, Buddhir buddhimatam asmi, tejas tejas vinab aham. Bijam mam sarva bhutanam, vidhi partha sanatanam, Buddhir buddhimatam asmi, tejas tejas vinam maham, bijam, il seme, mam, me, sarva bhutanam, di tutti gli esseri viventi, vidhi, cerca di capire, Partha, o figlio di Pritha, Sanatanam, originale eterno, Buddhi, intelligenza, Buddhimatam, dell'intelligente, Asmi, io sono, Teja, la potenza, Tejasvinam, del potente. Aham, io sono. Traduzione e commento di Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. O figlio di Prita, sappi che io sono il seme originale di tutte le esistenze. Sono l'intelligenza dell'intelligente e la potenza del potente. Krishna è il seme originale, Bijam. Quando questo seme entra in contatto con l'energia materiale, sono generati gli esseri viventi, mobili, come gli uomini, le bestie, gli uccelli, i rettili e quelli immobili, come le piante e gli alberi, che insieme formano 8.400.000 specie. Di tutti, Krishna è il seme della vita. Gli scritti vedici stabiliscono chiaramente che il Brahman supremo, la verità assoluta, è colui dal quale tutto emana, dal quale tutto è nato, e Krishna è questo Parabrahman, questo Brahman supremo. Il Brahman è impersonale, il Parabrahman è personale, il secondo include il primo. Questo è l'insegnamento della Bhagavad Gita. Krishna è dunque l'origine di tutto. Come l'albero sostenuto dalle radici, così l'intera creazione materiale è sostenuta da Krishna, radice originale di tutte le cose. Questo è confermato anche negli scritti vedici, Pakata Upanishad 2.2.13, Nityo Nityananam Cetanas Cetananam Eko Bahunam Yovidada Tikaman. Krishna è l'essere eterno per eccellenza. È il supremo essere vivente tra tutti gli esseri viventi e lui da solo mantiene ogni vita. Senza intelligenza non si può agire e Krishna è l'origine dell'intelligenza, come lui stesso afferma. Se non si è intelligenti, non si può capire Krishna, la suprema personalità di Dio. Leggiamo la traduzione insieme. O figlio di Prita, sappi che io sono il seme originale di tutte le esistenze.
Sappi che io sono il seme originale di tutte le esistenze.
Sono l'intelligenza dell'intelligente.
Sono l'intelligenza dell'intelligente.
E la potenza del potente.
E la potenza del potente.
Namon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhatti Vedanta Samineti Namine Namaste Sarasvati Deve Guravani Facharine Nirvisesa Sunyavadi Pascite Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gura Bhattavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare. Stiamo sempre leggendo il settimo capitolo, la conoscenza dell'assoluto. La conoscenza dell'assoluto significa conoscere Krishna. Krishna è il supremo assoluto, quindi chi conosce Krishna conosce l'assoluto. E Krishna qui fa conoscere se stesso ad Arjuna. Qui sta facendo capire ad Arjuna che di tutto ciò che è fondamentale, lui è non differente. Quando i cosiddetti scienziati materialisti cercano di studiare le fondamenta dell'esistenza e cercano di scomporre tutto per capire quali sono i mattoni primordiali, i componenti primordiali non più scomponibili, in effetti non si rendono conto che ciò che non è più riducibile non è altro che Krishna. Qui in questo capitolo, la conoscenza dell'assoluto, Krishna sta dicendo ad Arjuna come lui si rivela attraverso tutto ciò che è fondamentale. Qui dice, sta dicendo, non esiste verità superiore a me, tutto riposa su di me come perle su un filo. Lui tiene unita tutta l'esistenza. Come in una collana le perle sono tutte tenute unite come un filo, e se togliamo il filo la collana smette di mantenere, diventa incoerente, non è più una collana, tutte le perle cadono, non sono più tenute insieme. E così l'intera creazione si mantiene tutta unita in maniera coerente, perché Krishna è presente come il filo che tiene insieme tutte le perle. Tutto riposa su di me come perle su un filo. Dice, sono il sapore dell'acqua. Il sapore è una primitiva irriducibile. Non si può scomporre il sapore in altri componenti che lo compongono. Il sapore è il sapore. Krishna dice, sono il sapore dell'acqua, perché la liquidità è quella che permette la percezione del sapore. Infatti anche una persona quando ha la bocca secca, che non c'è più la saliva, che è tutta asciutta, se mette qualcosa in bocca non sente neanche il sapore. Prima si deve formare l'acquolina in bocca e allora sente il sapore. Una cosa secca, completamente disidratata, se uno la mette in bocca non c'è la saliva, non sente, non c'è sapore. Quindi questa capacità di percepire sapore avviene perché esiste il liquido, liquidità, e Krishna dice, io sono questo sapore dell'acqua. Io, il sapore non è riducibile, non è un composto che si può, i composti hanno sapore, ma il sapore in sé non è un composto, non si può ridurre, non si può scomporre, è una primitiva fondamentale. E quello dice Krishna, dice, io sono il sapore, io, la luce del sole, la luce della luna, la luce, cos'è la luce? Sempre la cosiddetta scienza materialistica non sa cosa sia la luce, sono giunti a dei paradossi, se la osservano come se fosse una particella, si comporta da particella, se la osservano come se fosse una non meglio identificata vibrazione, che non si capisce bene cosa significhi vibrazione, si comporta da vibrazione. Allora cos'è una particella? La vibrazione? Paradossi. Non sanno cos'è la luce. E Krishna dice, io sono la luce. Ancora, sono il suono nell'etere. Cos'è il suono? Sempre i cosiddetti scienziati materialistici non sanno cos'è il suono. Cosiddetti è fondamentale, perché la parola scienziato significa, perché qualcuno qui nella stanza sta notando il fatto che continua a dire cosiddetti, perché la parola scienziato indica colui che conosce le cose così come sono. Quindi se qualcuno non conosce le cose così come sono e si proclama scienziato, è un cosiddetto scienziato. Tutto al più potrà essere un ricercatore, ma non uno scienziato. Quindi il cosiddetto scienziato materialista non sa cosa sia il suono, non è
l'assistenza che ci circonda, possiamo Krishna è presente ovunque, permea tutto, tiene tutto coerente, mantiene la coerenza, tutto un linguaggio forse no, che le persone, i fisici possono capire meglio, però significa questo, che non è vero che esiste il caos, l'entropia, tutto è perfettamente coerente. Perché Krishna è presente ovunque e è come il filo conosce le perle, lui è il substrato su cui tutto riposa.
Dice, sono il profumo originale della terra, stessa cosa l'odore. Cos'è l'odore? Cos'è? Questa capacità di percepire profumi, cos'è? I cosiddetti scienziati materialistici si limitano a, a osservare che ci sono scambi di passaggi elettrici e reazioni chimiche che producono influenze sul sistema nervoso, ma non sanno chi è alla fine che percepisce questo. Un computer percepisce gli odori? Percepisce i sapori? Il computer può scimmiottare, imitare la percezione dietro software intelligente inserito da un programmatore intelligente, può imitare, scimmiottare la percezione, un'entità che percepisce il colore, che percepisce il sapore, che percepisce l'odore, ma non è consapevole, non è veramente in grado di percepire. Chi è che percepisce questo sapore, questo odore, questo colore? Che cos'è il sapore, il colore, l'odore? Cos'è? È Krishna. Se qualcuno ha una risposta migliore, può anche provare a farcela conoscere, però se non ce l'ha, Krishna dice: sono io, dimostrami il contrario, dimostrami che non sono io. Qui dice: sono il seme originale di tutte le esistenze. Questo verso che stiamo leggendo, seme originale. Come dentro un albero, dentro un seme c'è un albero intero che una volta piantato si manifesta, così questo seme originale è Krishna di tutti gli esseri viventi, di tutta l'esistenza. Tutta l'esistenza si manifesta da Krishna. Togli il seme, non si manifesta niente. Togli Krishna, non esiste niente. A volte ci chiedono dalla prova che esiste Krishna. La prova è che esiste tutto quello che esiste. Togli il seme, non c'è più l'albero. Togli Krishna, non c'è più niente. Siccome invece vediamo che c'è. Sono l'intelligenza dell'intelligente. Quando vediamo qualcuno intelligente, dobbiamo sapere che quell'intelligenza è Krishna. Che cos'è l'intelligenza? Nella Srimad Bhagavatam c'è un verso dove nel commento Prabhupada dice che anche un ateo, una persona atea, che è convinta della non esistenza di Dio, se analizza cos'è l'intelligenza, realizza la presenza di Krishna all'interno di questo corpo insieme a lui. Se analizza cos'è l'intelligenza, semplicemente soffermandosi a analizzare cos'è l'intelligenza, anche un ateo, una persona completamente atea che non accetta l'esistenza di un essere supremo, capisce invece che dentro questo corpo, insieme a lui, c'è qualcun altro che è superiore. Che cos'è l'intelligenza? Krishna, ci sono io. L'intelligenza è la forma direzione di Krishna, come il suono del Mahamantra, come il nome di Krishna. Krishna è la forma sonora di Krishna, così l'intelligenza è la forma direzione. È Krishna nella forma di dirigente. Che cosa fa l'intelligenza? Dirige. L'intelligenza dirige verso l'obiettivo che ci si è. Che uno si prefigge. Se uno si prefigge un obiettivo, usa l'intelligenza per raggiungerlo, e quindi l'intelligenza è la direzione da prendere per raggiungere l'obiettivo. La mente porta le percezioni, le informazioni, i sensi portano le percezioni fino alla mente, l'intelligenza interviene, analizza e dà la direttiva. Fai così. Per ottenere l'obiettivo prendi questa direzione, dirige. L'intelligenza permette di vedere il futuro. Uno può capire se faccio questo succederà questo. Questo significa prevedere il futuro. non è cieco, non è che uno si muove alla cieca, boh, chi lo sa, no, si prefigge un obiettivo e sa, se io mi comporto così raggiungerò quell'obiettivo. Quindi questa intelligenza a cui ci rivolgiamo per avere direzione non siamo noi, che se noi fossimo l'intelligenza non avremmo bisogno di rivolgerci all'intelligenza per avere direttive, lo sapremmo già. Se noi fossimo l'intelligenza istantaneamente, invece dobbiamo, addirittura possiamo anche rifiutarci di seguire le direttive dell'intelligenza, possiamo anche ascoltare l'intelligenza, capire che quello che dice è giusto e rifiutarci di seguirlo, come succede spesso. Per esempio, nei pacchetti di sigarette c'è scritto il fumo uccide. Le persone comprano una sigaretta e guardano il fumo uccide, capiscono il fumo uccide, però fumano lo stesso. Sanno, se io continuo a fumare morirò di cancro prima della scadenza stabilita, però lo fanno lo stesso. Quindi noi non siamo l'intelligenza, l'intelligenza è un'entità, un essere superiore a noi al quale ci rivolgiamo per avere direttive. Quindi se uno studia, analizza cos'è l'intelligenza, capisce che dentro questo corpo insieme a lui c'è un altro che è superiore, e questo altro superiore è Krishna. Nella Bhagavad Gita Krishna lo dice: io sono l'intelligenza, la potenza del potente. Quando qualcuno è potente, ha grandi poteri o capacità, da dove gli vengono? Come quando conosciamo la storia di Ravana Maharaj e Hiranyakashipu, nel passatempo di Narasimhadeva, il piccolo bambino figlio di questo Ravana Maharaj, figlio di questo grande demone Hiranyakashipu, che era diventato una vittima del proprio padre. Il padre era un grande demone che addirittura per invidia ha cercato di ucciderlo in tanti modi, in tante maniere, e non ci riusciva mai. Allora gli chiede: ma da dove ti viene questo potere, questa potenza? Il piccolo Ravana Maharaj: dallo stesso posto da dove la prendi tu, viene dallo stesso identico posto, viene da Krishna. E quando noi vediamo qualcuno che ha poteri, che è potente, non dobbiamo invidiarlo, dobbiamo renderci conto che questo potere gli viene da Krishna. In qualche modo lui sta usufruendo di questo potere che Krishna gli dona. No. E questa è la posizione di Krishna a differenza di tutti gli altri esseri viventi. Siamo tutti entità viventi, tutti, un numero illimitato, infinito di entità viventi. Ma fra tutte queste entità viventi, una mantiene tutte le altre. Questa è la differenza. Che Krishna è l'origine che mantiene tutti gli esseri viventi che di lui si manifestano. Tutti gli altri sono mantenuti. Questa è la differenza. Krishna mantiene e tutto il resto e tutti gli altri sono mantenuti. Lui è supremo, è uno solo, un solo mantenitore, un numero infinito di mantenuti. A volte quando parliamo con le persone notiamo che molti vorrebbero dimostrare che sono Dio, pensano che la posizione di Dio gli convenga, ma in effetti se ci pensiamo bene conviene mantenere o essere mantenuti. Chi mantiene deve fare tanti sforzi, non nel caso di Krishna, perché lui è supremo, proprio per questo, siccome lui è supremo nessuno è uguale o superiore a lui, allora lui è in grado di mantenere tutti. Ma quando qualcuno che non è supremo vuole raggiungere, vuole mettersi in quella posizione, quello del supremo, e poi allora diventa costretto a mantenere, e mantenere è difficile, è dispendioso, è costoso, il mantenimento è costoso. Mantenere un numero infinito di entità viventi è costosissimo e ti chiede una ricchezza e una potenza infinita. Quindi tutta questa corsa, questo desiderio di voler essere Dio non denota intelligenza, non stiamo sfruttando l'intelligenza. Invece chi decide di arrendersi a Krishna e non volersi sostituire a Krishna, lui è intelligente. Qui lo conferma. Se non si è intelligenti non si può capire la suprema personalità di Dio. Quindi i devoti sono automaticamente intelligenti. Automaticamente. Non c'è bisogno di sforzi ulteriori. E anche scritto negli Shastra che anche le yuga, fino di materia grigia, ancora rimasta nonostante l'epoca che tutto consuma e tutto distrugge. I devoti sono intelligenti
perché che è presente nel cuore di tutti. Non viene ostacolato, non viene ricoperto dall'ignoranza, e quindi l'intelligenza che non è che è Krishna si manifesta attraverso i devoti. Tutti sono devoti di Krishna, qualcuno lo sa, qualcuno non lo sa. Nel momento in cui ci rendiamo che la nostra posizione non è quella di essere i supremi o i controllori, ma di essere subordinati e controllati, e in quel momento l'intelligenza si manifesta. Quando invece vogliamo porci noi nella posizione di verità, automaticamente perdiamo la capacità di capire. Non è questione di religione, non è questione di credo, non è questione di percezione soggettiva, no. Noi siamo tutti uguali a livello spirituale, siamo tutte anime spirituali, siamo tutti eterni servitori di Krishna. Quindi tutti possiamo usufruire di questa eredità, ma nel momento in cui vogliamo un'esistenza indipendente da Krishna, perdiamo l'intelligenza, la buddhi, l'intelligenza quella che ci permette di vedere le cose così come sono, quella che ci permette di capire Krishna. Buddhi. Se uno butta la buddhi, buddhi non viene da Buddha, e la parola Buddha significa colui che possiede la buddhi, che è un altro nome di Krishna, colui il supremo intelligente significa. Il supremo intelligente. Infatti nessuno è uguale o superiore a Krishna. Questo è Dio. Qualche domanda?
C'è qualcuno che dice, ma se io non lavoro nessuno mi mantiene.
No? Se io non
lavoro, chi è che mi mantiene? Non è che non lavorando io posso sopravvivere o vivere.
Ma neanche gli animali lavorano. Gli animali non lavorano. Gli animali non lavorano, gli animali sono mantenuti, sono tutti mantenuti. Krishna provvede a loro. Se noi dobbiamo lavorare per mantenerci, qualcosa non va. Dovremmo essere in teoria in una posizione più avvantaggiata di quella degli animali, perlomeno dal punto di vista della capacità di comprensione. Come mai, se noi siamo tra virgolette più avvantaggiati degli animali da questo punto di vista, superiori, siamo costretti a lavorare per mantenerci mentre gli animali no?
Però il dato di fatto è che se io non lavoro, non mangio, non riesco a...
Strana questa cosa. Se questo è un dato di fatto, che gli esseri umani per poter mangiare e dormire hanno bisogno di lavorare, gli animali no, qualcosa non va.
Però è così o non è così?
se è così qualcosa non va, andrebbe studiata questa cosa. Cioè, è normale che noi per poter vivere dobbiamo lavorare? È normale che noi per poterci mantenere dobbiamo lavorare? Uffici, fabbriche? Non credo che questa domanda sia... non credo che questa percezione del lavoro e dell'esistenza sia condivisa da tutti gli abitanti del pianeta, però molti pensano così, molti pensano: se io non lavoro non posso vivere, senza lavoro non si vive. Infatti nelle società è visto come un problema grande, quello del lavoro, il lavoro è visto come un punto fondamentale per l'esistenza, no, la sopravvivenza dei cittadini.
Pensa a me, no? Si dice sempre, chi è che pensa a me? Io devo pensare a me, devo lavorare per me, per la mia famiglia.
Ma gli animali non lavorano, non hanno bisogno per sopravvivere di lavorare, tanto quanto basta, la natura provvede, la natura provvede a loro. Per esempio, gli animali che sono vegetariani addirittura non hanno neanche bisogno di andare a caccia. Non hanno neanche bisogno di coltivare la terra. Che strana cosa. Gli animali vegetariani non hanno bisogno né di andare a caccia, né di coltivare la terra, né di praticare la pastorizia. Perché gli piacciono i funghi, le formiche se li coltivano pure, ma non è quello, è uno sfizio. Però è strano, no? Se ci pensi è strano, la natura provvede a tutti gli animali, a noi no. Che abbiamo fatto di male?
Che loro provvede a noi.
Che abbiamo fatto di male, che vogliamo essere indipendenti. Cristo provvede a tutti. Noi non vogliamo dipendere, vogliamo essere indipendenti. Allora Cristo dice, va bene, provaci. E allora tu uomo lavorerai con gran sudore e tu da te, no? Non è vero. Comunque c'è differenza fra agire e lavorare. Non lavorare non significa che uno non fa niente, come una pianta. Significa che non ha bisogno di creare sistemi artificiali o artificiosi, basta una vita semplice, un pensiero più elevato. Il pensiero deve essere più elevato delle attività necessarie invece alla vita. Quello devono essere occupare poco tempo del nostro quotidiano, sia a livello individuale che sociale. Il lavoro, queste attività qua devono occupare pochissimo tempo nella vita del singolo e della società nell'insieme, mentre più tempo deve essere dedicato al pensiero elevato. Ma se noi pensiamo di essere materia, se pensiamo di essere corpo materiale, che invece non siamo perché lo abitiamo ma non lo siamo, allora tutte le nostre attività saranno centrate intorno al corpo. Però questa è una scusa, non è vero che dobbiamo lavorare per vivere. Le persone lavorano perché vogliono tante altre cose in più che non sono necessarie alla vita. Non sono necessarie al semplice mantenimento della vita. Che mantenimento della vita significa tenere uniti anima e corpo. Tanto quanto serve per evitare che anima e corpo si separino. Questa è necessità. Il resto è
la sopravvivenza.
È surplus.
Quella sopravvivenza.
Allora, tutto il resto, per la sopravvivenza infatti non serve niente. Per la vita non serve niente, perché noi siamo vivi e quindi non c'è bisogno di qualcosa che ci tenga in vita, noi siamo vivi perché la nostra natura è quella di essere viventi. Se invece se uno pensa che vita significhi aumentare le facilitazioni materiali, pensa di essere materia, quella non è vita, la materia è morta, non è vita, la materia non è viva. Vita significa che possiede la coscienza, la capacità di percepire la propria esistenza, si rende conto di esistere, lì c'è la vita. Se non c'è la percezione della propria esistenza non è vita. Quindi quando noi vogliamo invece aumentare, incrementare le nostre comodità materiali, quello non significa vivere che è superiore al sopravvivere, quello significa sopravvivere in maniera artificiosa, creandosi inutili comodità che non sono differenti da noi, cioè che non riguardano la nostra natura spirituale. Per quanto riguarda la vita, quella vera, la vita interiore, come la chiamano, non c'è bisogno di lavorare per pensare. Per pensare con un pensiero elevato c'è bisogno di soldi. Dove sta scritto che per pensare devo pagare? Mica devo comprare i pensieri? La conoscenza viene distribuita gratuitamente dalle persone che ce l'hanno. Le persone che possiedono conoscenza, Krishna e i suoi rappresentanti, che sono gli unici che possiedono conoscenza, gli altri sono differenti composti di ignoranza, non è conoscenza. Conoscenza significa sapere qual è la causa di tutte le cause, sapere come tutto ciò che esiste si manifesta, sapere chi sono io e qual è la mia posizione all'interno del quadro totale della realtà. Questo significa conoscenza. Qual è la relazione che mi lega alla fonte da cui tutto ciò che esiste emana, Krishna? Il resto non è conoscenza, il resto sono approfondimenti dell'ignoranza. Non approfondisce sempre di più l'ignoranza. Inutile, ma inutile tra l'altro. Però se per lavoro si intende azione, sì, noi agiamo perché siamo vivi e non possiamo smettere di agire. Allora se noi per lavorare dobbiamo lavorare per qualcuno, o per i nostri clienti, oppure se siamo dipendenti, per il nostro datore di lavoro, il consiglio migliore che possiamo ricevere è quello di lavorare per Krishna. Krishna è il miglior datore di lavoro, non fallisce mai, è infinitamente ricco. E lui è in grado di mantenere un numero infinito di entità viventi, figurati se non può mantenere noi. Quello avete già sentito dire tante volte. Dava a mangiare tutti gli uccelli del mondo, tutti i grandi, ai pachidermi, i grandi animali, no, a tutti. Quindi perché ti preoccupi? Questo l'abbiamo sentito dire tante volte, a tutte le persone. Così, le persone sante, ovvero coloro che possiedono conoscenza e la praticano, la mettono in pratica. Lo sappiamo. Questa è una scusa, non è vero. Se tu lavori per Krishna, Krishna ti mantiene. Se pensi che Krishna non esista, questo è un problema. Allora devi lavorare, ma non è applicabile a tutti. Non è un'affermazione assoluta che per vivere bisogna lavorare, non è un'affermazione assoluta, riguarda coloro che pensano che Dio non esiste. E quindi pensano che se non ci penso io, a me chi ci pensa? Qui l'abbiamo appena letto: Nityo Nityanam Cetanas Cetananam Eko Bahunam Yogidata Tikaman. Il Supremo che mantiene tutti. Krishna dice: sono io il Supremo, io mantengo tutti. Noi ci fidiamo di Krishna. Devoti non soffrono la povertà, non soffrono la povertà, prima di tutto perché ciò che gli serve è veramente poco, perché non hanno interessi né nelle cose o nelle attività o nelle cosiddette gratificazioni in mente di questo mondo materiale, sono quelli che si pagano. E allo stesso tempo sono completamente soddisfatti perché il servizio devozionale, che è l'attività intrinseca proprio dell'essere vivente, fa parte della natura dell'essere vivente, è di per sé totalmente soddisfacente, soddisfa in maniera assoluta. Non vogliamo scoraggiare le persone a lavorare, ma incoraggiarle a lavorare per Cristo.
E lavorare per Krishna significa impegnarsi nella diffusione della coscienza di Krishna. Se qualcuno si chiede che significa lavorare per Krishna, significa propagare la diffusione, la distribuzione della coscienza di Krishna.
Perché in questo mondo materiale c'è tutto, manca soltanto la coscienza di Krishna. Nel resto c'è tutto.
Però se noi abbiamo la mentalità dei cani e dei gatti, staremo sempre a litigare, quindi qualcuno vorrà sempre prendere il sopravvento sull'altro, il cane pensa sono il cane, sono un cane, il gatto pensa sono un gatto e gli dicono. Quindi se noi pensiamo io sono di questo ceto sociale tu invece di quell'altro, io sono di questo colore della pelle tu invece di quell'altro, io sono di questa categoria di essere umano tu invece di quell'altra categoria, staremo sempre a litigare. Io sono indiano, tu sei italiano, io sono extracomunitario, tu sei. Quando manteniamo la mentalità dei cani e dei gatti, saremo sempre a litigare. In che modo? Ascoltando Krishna che ci dona
la conoscenza dell'assoluto, a realizzare che noi non siamo il quale che abitiamo, ma siamo l'anima spirituale. E come anime spirituali siamo tutti eterni servitori di Krishna.
Non so se si capisce, però.
Perfettamente. C'è una domanda che si inserisce proprio in questo discorso. Ce la fa Sandro?
Hare Krishna, Sandro.
Allora, una domanda. Ma chi ci assicura che Krishna è il vero Dio? Tutte le religioni parlano che loro è il vero Dio. Loro hanno, insomma, il vero Dio. Ora io sono credente, non religioso, e quindi mi pongo il dilemma: qual è il vero Dio? A quale credere? Mi diventa a volte difficile che esista un mondo con tante varietà spirituali. Forse lui vorrebbe un mondo.
Mondo.
Sì. Con tante varietà spirituali, ognuna con una relazione unica con Krishna. Quindi mi viene in mente un po' i testimoni di Geova che dicono che si vivrà in un modo felice. Io leggo quello che è scritto: un modo felice con tutti gli esseri, il leone con l'uomo e l'agnellino e il lupo, eccetera, eccetera. Similmente anche voi parlate di Atman che nella loro forma originale la manifestano nella forma animale o altro. So che la domanda è complessa, ma confido nella grande fede di Tridandi Prabhu e nella sua conoscenza affinché mi dia una risposta qualificata. Grazie, Hare Krishna.
Sì, devo essere sincero, non ho. Ci ho afferrato il senso generale, però nel dettaglio, cioè l'anima spirituale nella sua forma originale c'è la forma di animale.
Beh, la domanda principale è chi assicura che Krishna veramente è Dio, e poi dice tutte le religioni parlano che loro è il vero Dio. Io sono credente non religioso e mi pongo il dilemma: qual è il vero Dio al quale credere? E ci sono tante varietà spirituali, ognuna con una relazione unica con Krishna.
Sì, ci sono, che ogni entità vivente ha una sua relazione con Dio. Unica con Krishna, sì. Certo.
Quindi viene in mente un po' di testimoni di Geova che dicono similmente, che dicono che si vivrà in un mondo felice con tutti gli esseri. Tutti,
allora, insieme. Prima di tutto non si può parlare di religione, non si può parlare di neanche di esseri umani se non si capisce prima la netta differenza che esiste tra l'anima spirituale e il corpo materiale. Non è vero che ognuno dice la sua e tutte sono uguali, nel senso che ognuno dice ho ragione io e quindi non sappiamo a che dare retta. Non è così. Abbiamo la capacità di ascoltare e la capacità di analizzare, fare domande e analizzare ciò che ci viene risposto. Non è tutto uguale, le risposte che riceviamo non sono tutte uguali, se noi ascoltiamo bene ci rendiamo conto che sono differenti. Ripeto, fino a che non si comprende la differenza specifica che c'è fra l'essere vivente vero e proprio, ovvero l'anima spirituale,
e il corpo materiale che invece deriva essere, non si può parlare di religione, non si può parlare neanche di esseri umani. Cioè l'essere umano è un conto della differenza.
Allora, quando si parla dell'anima, inteso come una non meglio identificata vaga energia che pervade la materia, specialmente quando noi diciamo io ho una, è come se dicessimo io sono il corpo e ho un'anima dentro. Che cos'è quest'anima? Che sarebbe quest'anima? Quale religione la spiega che cos'è?
In quale religione, perlomeno quando si intende religione, si intende quello a cui noi siamo abituati a pensare come religione, un tipo di fede, eh? Dove viene ben definita questa tra l'altro e la chiara comprensione che noi siamo l'anima dentro un corpo?
Dov'è? Allora, la religione in sé, intesa come un tipo di fede, non è conoscenza. E questo è, vorrei che fosse chiara nella nostra esposizione. La religione non ha il monopolio di Dio.
Quando per religione si intende quello che noi intendiamo di solito, un tipo di fede, non è che Dio è un prigioniero della religione, è un ostaggio della religione, quindi solo la religione può parlare di Dio. E non è così, neanche per niente è così. Dio è la radice originale di tutta l'esistenza. Quindi tutto ciò che esiste emana da Lui. E le religioni che si pongono in una maniera fideistica e dicono che la scienza è una cosa demoniaca, se uno vuole capire è una cosa demoniaca, quindi non bisogna capire, bisogna accettare per fede e basta, per fede cieca. Nella Srimad Bhagavatam, al secondo verso del Bhagavatam, vengono considerate pazzature da buttare via. Al secondo verso del Bhagavatam c'è, cioè, questo Bhagavatam Purana spazza via, quindi spazza via, cosa che si spazza? Spazza la spazzatura. Possono essere anche seguite da milioni di cosiddetti fedeli e possono anche avere una grande popolarità nel pianeta, ma sempre spazzatura è. Non avvicina la possibilità di capire e
quindi sviluppare quella convinzione necessaria, quella fede reale per poter mantenere quell'atteggiamento e quella pratica necessaria a liberarsi poi dal materialismo e dalla malattia di questo mondo materiale. Quindi non sono utili. Allora, non è tutto uguale. La coscienza di Krishna non è una religione, tra virgolette, come siamo abituati a pensare.
Se noi pensiamo che la coscienza di Krishna sia una religione, significa che non abbiamo approfondito l'argomento, non l'abbiamo ascoltato, non l'abbiamo studiato, non l'abbiamo analizzato, non abbiamo approfondito. Quindi come si fa a parlare di qualcosa se non si conosce? Quale religione di questo mondo dice come è fatto Dio? Qual è la forma di Dio? Come è fatto Dio? Qual è il suo aspetto? L'aspetto originale di Dio qual è? In quale religione di questo mondo, perlomeno quella che noi conosciamo, c'è scritto qual è l'aspetto di Dio? In questa stanza, perché lì magari non possiamo interagire, però in questa stanza c'è qualcuno che ha qualche suggerimento? Oppure sono persone che hanno si sono informate, che hanno studiato, che hanno letto. Qual è la forma originale di Dio descritta nelle varie religioni? L'approccio è sempre negativo. Non si vede, non si tocca, non si, no, tutto no. Com'è l'anima? Com'è fatta l'anima?
Nelle varie scritture religiose,
Definisce ciò che è. Non è perché non approfondire la coscienza di Cristo, come invece dice, come è fatto Dio, qual è la sua forma, qual è la forma dell'anima. Ma se qualcuno dice, ma chi mi dice che quello che voi dite è quello giusto? Ecco, ce n'è un altro? La risposta è, fino a che non ne trovi un altro, accetta questo. Intanto accetta questo. Poi dopo, se ne trovi qualcun altro, ne possiamo discutere. Ma qual è la forma? Se non è Krishna Dio, chi è allora? Provate a rispondere, siamo qui nella stanza, provate a... Se non è Krishna, chi è? Cioè qualcuno dice, tu dici che è Krishna, e invece potrebbe essere chi? Chi? Parliamo di nomi? Allah? Buddha? Manitou? Geova? I nomi sono sempre nomi, sempre lui. Krishna è il nome superiore a tutti gli altri, non superiore inteso come che è meglio, quell'altro è peggio, non in questo senso, perché assoluto non esiste il meglio e il peggio, esiste soltanto il meglio, il meglio, il meglio, il meglio, il meglio, sempre meglio, non esiste il meglio e il peggio a livello dell'assoluto, perché il meglio e il peggio sono uguali, non in questo senso, ma perché il suono Krishna e il significato di questo suono Krishna comprende i tre significati e tutti gli altri suoni che indicano la suprema personalità di Dio. Se per Buddha, che significa, si intende colui che è il più intelligente, perché questo è il significato della parola Buddha, questo appellativo, Buddha, colui che possiede la Buddhi, qualcuno dice illuminato, ma nel sanscrito illuminato è nel senso illuminato dell'intelligenza, significa. Infatti Buddha diceva, non accettate le scritture che sono fatte dagli uomini, usate l'intelligenza come ultimo riferimento per prendere decisioni, come ultimo parametro. Allora, la parola Buddha, il suono Buddha, che è il supremo intelligente, è incluso nel suono Krishna, che significa colui che possiede tutte le infinite qualità in quantità infinita. Il più attraente significa, Krishna significa il più attraente. Nessuno attrae come lui. È chiaro che per essere il più attraente deve averci tutto, perché se tu hai l'intelligenza, lui deve essere il più intelligente per potermi attrarre più di tutti. Baladeva? Più forte? È chiaro che il nome più forte è incluso nel nome Krishna, perché se il nome più attraente non contenesse anche il nome più forte, chi è attratto dalla forza non sarebbe attratto da lui. Il più potente, il più grande, colui. È chiaro che questo è pervade tutto, sì. Krishna nella sua forma di Paramatma pervade tutto, è presente dentro ogni atomo e fra un atomo e l'altro. Non gli sfugge niente, è tutto. Non esiste un luogo dove Krishna non ci sia. E se qualcosa succede, a volte noi ci nascondiamo, pensiamo qui non ci vede nessuno, facciamo quello che ci vale. No, non è così, lui è presente ovunque. Bene? È chiaro che se qualcuno è attratto da questo aspetto di omnipervadenza, da questa grandezza, da questa... Che incute timore e reverenza, è chiaro che è incluso nel nome Krishna. Se non ce l'avesse, non sarebbe il nome Krishna, non indicherebbe il più attraente. Non è un altro dei tanti nomi Krishna, non è uno dei tanti nomi di Dio. Krishna, che in sanscrito significa il più attraente, comprende i significati di tutti i nomi che si possono, tutti gli appellativi infiniti che si possono utilizzare. In questo senso non ha nome Dio, perché non ce n'è uno, c'è infiniti nomi, ma tutti questi nomi che sono suoni, i nomi sono suoni, nama, suono, quando chiami qualcuno, mica fai, lo chiami, no? Fabrizio, Fabio, metti un suono, questo suono Fabrizio contiene, indica la persona Fabrizio, indica la persona Fabio, Krishna indica l'essere, la suprema personalità di Dio, tutti gli aspetti della personalità di Dio, ognuno indicato con un diverso appellativo, il più grande, il più forte, il più ricco, il più intelligente, via, sono tutti contenuti nel nome Krishna. In questo senso,
non è la stessa cosa. Non è che il mio Dio è meglio del tuo, non esiste il mio, il tuo, il suo, il nostro, il vostro e il loro. Dio è uno, perché se fossero due non sarebbe più Dio, perché nel nome Dio è incluso anche il fatto che lui è supremo, senza uguali e senza superiori. Non ce n'è un secondo. Altrimenti sembro due, lì come al solito quando sono due, no, lui è uno, che si manifesta in infiniti aspetti, ma sempre lui. Quindi tutte queste religioni è come se fossero tante facce, ma non solo religioni, tutto, ogni religione, ogni filosofia, ogni tipo di cosiddetta scienza, ogni, cioè, è come se fosse un diamante con tante 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 facce. Ogni faccia di questo diamante, ogni sfaccettatura di questo diamante è una religione, una filosofia. A volte sono opposti, sono lì. A volte ci sono, in un diamante vediamo c'è una faccia, se lo giriamo c'è un'altra da parte opposta. Sono proprio in contrasto, no? L'una all'altra. Però se noi prendiamo tutto il diamante, è tutto incluso. E questo è Krishna. Questo è Krishna. Krishna non è, qualcosa, qualcuno che esclude qualcosa, contiene tutto.
La verità assoluta non può essere in contrasto con, non ci può essere chi ha ragione io o tu. Se si discute chi ha ragione io o tu, non siamo di fronte alla verità assoluta.
Perché la verità assoluta fagocita tutto, è tutto incluso dentro. Tutti, anche tutti gli opposti si incontrano, tutti i paradossi si incontrano, tutti gli estremi si incontrano. Comprende tutto. Verità assoluta significa che questo immenso compaginato dell'esistenza viene composto così bene che nella sua composizione totale cosa vediamo? Krishna. Quindi ogni religione, ogni filosofia, anche l'ateismo è incluso nella coscienza di Krishna. È una delle categorie incluse nella coscienza di Krishna. Uno sa che significa, ma lo sa. Il mondo materiale,
con tutta la sua ignoranza, esiste all'interno della natura eterna del mondo spirituale. Esiste dentro come una nuvoletta nera esiste in un cielo blu.
La differenza è quella microscopica porzione di cielo coperta dalla nuvoletta, è che se vai lì dentro non vedi. Avete mai visto quando viaggiate con l'aereo? Se l'aereo si infila nelle nuvole non si vede niente, tutto nero, non si vede più niente. Come esce fuori si vede tutto di nuovo. È così, quando nel mondo spirituale ci muoviamo dentro questa nuvoletta dell'ignoranza del mondo materiale, non vediamo più niente, non capiamo più niente, diventiamo ciechi, non si vede più niente, è tutto buio. E qui dentro ci troviamo tutte le varie religioni, le varie filosofie, tutto lì dentro, ma quando usciamo fuori vediamo che quella nuvoletta occupa una porzione insignificante del vino della realtà, una porzione piccolissima.
Questa è la coscienza di Krishna. La coscienza di Krishna significa vedere tutto, vedere con gli occhi di Krishna, Jnana Chakshu, Divya Jnana, Jnana significa che uno vede Chakshu, la vista, e quella con gli occhi suoi, guardi con gli occhi di Krishna.
Krishna ci dà questa possibilità, ci prende, ci mette vicino a lui, alla destra, ci mette vicino a lui, va bene, alla destra, e dice guarda, e quando guardiamo da lì vediamo le cose così come sono. Ma se pensiamo di essere noi, Dio, non va bene. Tutta l'intera esistenza si ribella, non ci riconosce come Dio, purasta.
Però non significa cambiare religione. Entrare nella coscienza di Krishna o sviluppare coscienza di Krishna non significa cambiare religione. Chi studia la coscienza di Krishna si rende conto di questo. Non è che uno cambia religione, è una crescita diversa.
La religione è un'identificazione con il mondo materiale. Che religione c'è nel mondo spirituale? Dio di che religione è? Quindi Krishna è il Dio di tutte le religioni. Non c'è contrasto.
È soltanto una questione di diversi livelli di comprensione, diversi livelli di coscienza, di consapevolezza. La fede è fondamentale, ma la fede cieca non è di aiuto. La fede cieca ci può facilmente far cadere nell'errore. Ci può far cadere nell'errore. Per fortuna c'è una protezione che è la sincerità. Se una persona è veramente sincera e non cerca la sua verità, il suo Dio, la sua conoscenza, ma cerca la verità così com'è, Dio così com'è, la conoscenza così com'è, se è, allora non rimarrà né confuso e né imbrogliato. Dunque, anche quando è involontario, un imbroglio è un imbroglio. Quando qualcuno cerca da qualcun altro di qualcosa che viene da lui, che si è inventato lui, o di una sua opinione che è lui, e noi sappiamo benissimo che noi siamo tutti esseri soggetti all'errore, soggetti all'illusione, quindi quello che noi produciamo come opinione contiene all'interno le stesse semi di illusione, di errore che ci caratterizzano. Quando cerchiamo di convincere qualcuno di questa opinione, che pure nasce già errata, stiamo imbrogliando. Anche se non ne siamo consapevoli, stiamo imbrogliando. Chi insegna errore, imbroglia. Non è un insegnante. Ecco perché è così importante che le guide della società, che siano guide politiche, guide spirituali, debbano essere tutti puri devoti di Cristo, devono essere tutte anime realizzate. Perché se qualcuno non è un'anima realizzata e prende una posizione di riferimento per gli altri, automaticamente ne diventa la guida e il tutore, automaticamente. È come se uno cieco guidasse tanti altri ciechi.
Il primo hermano, lui guida,
è fondamentale che le guide della società siano anime
realizzate, coloro che vedono la verità così come vedono con gli occhi di Krishna. La coscienza di Krishna è la scienza spirituale, non una religione. Se studiate questi libri, li leggete, vi rendete conto che è così.
Non è solo una questione di fede.
Fede dove è convinto che non può essere tutto qui, ci deve essere qualcosa di più. Questa fede è fondamentale, che ci spinge a continuare a cercare. Però dobbiamo anche essere sinceri, perché così, se siamo sinceri, ascoltando possiamo capire. Il primo sintomo di chi incontra una fonte autentica di conoscenza è che scompare l'illusione, scompare l'ansietà, la confusione e l'ansietà scompare.
Questo è il primo sintomo, non il sintomo ultimo, non è l'obiettivo, non è che dopo tanto tanto tempo di pratica uno raggiunge la pace. Non è più, no, questo è l'inizio, è immediato, lo stesso giorno in cui ascolta da una fonte autentica di conoscenza, immediatamente in quel momento l'ansietà scompare e la confusione anche, le cose diventano chiare, come quando si accende la luce in un posto buio, tutto appare così com'è, uno vede dove sta e sa dove mettere i piedi, al buio, insomma, camminare al buio in un luogo pieno di pericolo, periglioso, non ci fa stare tranquilli, insomma. E il mondo spirituale è pieno di forme, questa idea impersonale che è l'assoluto, che lo spirito non ha forma, è una idea che viene da una mancanza totale di comprensione. Non è vero che non ha forma, semmai è la materia senza la vita che non ha forma. Infatti un corpo vivo, la materia si organizza, diventa organizzata, altamente organizzata, la definiamo organica, materia organica, ovvero altamente organizzata. Acquista forma perché c'è la vita dentro, quando la vita se ne va la forma la perde, quindi per una semplice logica deduzione, quindi appartiene allo spirito, non alla materia.
è lo spirito,
la forma originale. Le anime spirituali hanno una forma originale perché Krishna, la suprema anima, ha una forma originale. Noi nel mondo materiale siamo soggetti all'illusione, siamo veramente confusi, noi prendiamo tutto al contrario, noi prendiamo per reale, concreto, ciò che non lo è, noi prendiamo per più concreto ciò che è meno concreto, e per meno concreto, concreto. Questo è esattamente l'errore che fanno anche tutti i cosiddetti scienziatisti, tutto al contrario, loro pensano che il reale è questo, che tocco. Come se un bellissimo palazzo costruito da un architetto fosse più reale dell'immagine del palazzo che è nella mente dell'architetto. Come se la forma mentale che sta nella mente dell'architetto fosse eterea, evanescente, azione vaga, senza consistenza, mentre invece il palazzo costruito, quello ha veramente consistenza. No, carina, è completamente sbagliato. Quel palazzo che sembra avere così tanta consistenza, il primo terremoto lo butta giù. La forma nella mente dell'architetto c'è ancora, ne può costruire altri mille, ne può costruire quanti ne vuole quei palazzi. Quel palazzo non è altro che una proiezione della forma originale che sta nella mente dell'architetto sullo sfondo della materia. È come se noi proiettassimo un film su uno schermo fatto di fotoni, quello è fatto di atomi, la stessa cosa. Ma non è più reale quello è meno reale. Quello è reale di quello, sono ancora consistenti. Guarda. Cosa fa l'anima spirito? Muove questo ammasso di materia. Come lo spiegano? Come può un cosiddetto scienziato materialista spiegare che succede per cui questa materia fa quello che fa? Come lo spiega? Il problema è che la maggior parte delle persone loro accettano supinamente questa cappa di falsa superiorità che viene dal mondo della cosiddetta educazione scientifica, ma non è vero. Se li andassero a informare scoprirebbero che non è vero che ci sono le risposte a queste domande. Non ce l'hanno le risposte a queste domande, non hanno mai risposto. È una leggenda, è una percezione comune sbagliata quella di pensare che il cosiddetto mondo dell'educazione possiede questa conoscenza. Non è vero, in nessun libro c'è scritto come fa un corpo materiale a fare quello che fa sotto l'influenza. Si limitano a registrare, loro si limitano a registrare ciò che accade, ma non hanno la minima idea del perché. Cos'è la vita? La risposta è un enorme punto interrogativo. Minima idea. Che succede? Perché la stessa materia identica a quella cosiddetta inorganica a un certo punto si comporta? Che potenza ci vuole? Ci vuole più potenza di milioni di bombe atomiche, più energia di milioni di bombe atomiche per fare quello che per ottenere quello che succede in un corpo vivo, no? Che cos'è? È l'anima. L'anima è molto più consistente della materia, molto più delle forme materiali. Nella materia informe, quando entra l'anima spirituale, il seme vivo, la materia acquista forma, e quando la vita se ne va, quella forma la perde. La deduzione più logica qual è? È che la forma appartiene allo spirito, all'anima e non alla materia. Come si può contestare una cosa del genere che non è una semplice constatazione? Questa, se per ricerca intendiamo l'osservazione, e dall'osservazione poi possiamo trarre delle teorie, questa teoria è più solida di quella dove dice che invece no, non esiste lo spirito, non esiste l'anima. Se non esiste l'anima, allora che cos'è? Quindi, e le anime spirituali, il mondo spirituale, è tutto pieno di forme, sono le forme originali. Ogni anima spirituale ha la sua forma originale. Che sia una forma spirituale che non è fatta di materia, non è fatta di energia materiale, ma è fatta di energia spirituale. Vuoi sapere? Allora, mentre l'energia materiale sappiamo di cosa è fatta, e non è vero. Perché
perché nessun cosiddetto scienziato materialista ti vorrà mai dire che cos'è la materia. Energia. Già dire energia senza prendere in considerazione la fonte di energia, l'energetico, è una manifestazione di stupidità, una mancanza di intelligenza. Come si può parlare di energia senza...
L'intera energia materiale invece non ci dà una fonte, sta lì. Così. Sta lì senza una fonte che le emana. Se non c'è la fonte non c'è l'energia. Sono due, la fonte e l'energia non sono due cose diverse, sono due aspetti diversi della stessa entità, in quanto inseparabili. Che noi non possiamo prendere la luce, metterla in tasca e lasciare la lampadina lì e andare via. Poi con la luce che c'è in tasca e boom nel buio. No, perché la fonte della luce e la luce sono una unica entità con due diversi aspetti. Una è l'entità che emana e l'altra è l'entità emanata. Così, se esiste tutta questa energia, qualcuno la sta emanando. E chi è? Krishna. Se qualcuno dice non è Krishna, lo dici tu, allora dimmi chi è. Intanto, se non hai niente di meglio, accetta questa. Come fa a dire no? Non è. Se non è, significa che sai qual è, allora. Dimmi. Quindi, Krishna non è un dio degli Hare Krishna. Krishna è il dio di tutte le religioni, di tutte le cosiddette scienze, di tutta la conoscenza, è il dio supremo, è la suprema personalità di Dio. E le forme spirituali nel mondo spirituale dipendono dal tipo di relazione che l'anima ha con Krishna. Ogni anima ha una sua relazione, ogni essere vivente ha una sua relazione, e quella relazione è non differente da quella forma. Con infinite relazioni, infinite forme. Ma non è che c'è l'agnello che si abbracciano, il leone materiale con l'agnello materiale che si abbracciano. Neanche se fossero tanto bravi si abbraccerebbero. Neanche un bravissimo leone con un bravissimo agnello si abbraccerebbero. Non sono materiali, le forme spirituali non sono materiali, sono la loro composizione è Sat Chit Ananda Vigraha, una forma eterna piena di conoscenza e piena di felicità. La felicità non è un'astrazione, è una componente specifica dell'entità spirituale. È fatta di felicità, ma la vista come non esiste? Allora quella è dove tutti la cercano, non esiste e tutti la cercano. Se fosse vero, se non esistesse non si porrebbe neanche il problema di cercarla. Se uno la cerca è perché gli manca. Se non esistesse non gli mancherebbe. Eternità, l'eternità è un'astrazione, non ti hai detto che è un'astrazione, l'eternità è una manifestazione dell'eterno. Esiste l'eterno e quindi manifesta eternità. Come la bellezza non è vero che non esiste, esiste il bello che emana bellezza, non esiste la bellezza da sola, senza il bello, se non c'è il bello, di chi? Quindi esiste il bello che emana bellezza, esiste il felice che emana felicità, esiste l'eterno che emana eternità, manifesta eternità. Se non esiste l'eternità, perché tutti la cercano? Perché nessuno vuole morire? La conoscenza. Senza, se non esiste colui che conosce, non esiste la conoscenza. Non esiste la conoscenza da sola. Conoscenza di chi? Come la natura. La natura di chi? Sempre vive energia come se fosse, come se avesse un'esistenza a sé stante. L'energia non esiste da sola, senza la fonte. Così l'eternità ha molta consistenza, è una componente fondamentale dell'anima spirituale, di ogni essere spirituale. L'eternità è una componente, e non si può dire che non esiste, perché se non esistesse, perché nessuno vuole morire? Perché nessuno vuole morire?
Quelli che vogliono morire sono quelli che sono talmente frustrati che dicono guarda, ci rinuncio.
meglio non esiste. E che non è possibile, perché o esisti o non esisti. Se esisti, esisti, non puoi non esistere. Se esisti, esisti sempre, attraverso tutte e tre le fasi del tempo, il passato, il presente e il futuro. Un'esistenza temporanea equivale a una illusione. Non c'era, c'è per un momento e poi non c'è più. Questo riguarda le forme materiali. Ma la vita è viva, non esiste qualcosa che dà la vita alla vita. È Krishna che manifesta tutte le vite e tutte le esistenze. Non esiste una cosa materiale che dà la vita, che altrimenti si sposta solo il problema più indietro, ma non si dà la soluzione. Allora chi è che dà la vita alla vita? È la vita che, entrando nella materia, fa sì che i suoi sintomi si manifestino anche attraverso la materia. È come se noi prendessimo un telo rosso, lo mettiamo su una lampada di luce bianca, vedremo la luce.
Chiaro, troppo chiaro. Troppo facile così.
Ma facile.
Invece ci sono coloro che sono attaccati al gusto della ricerca, non vogliono mai trovare, perché se trovano poi finisce il gusto della ricerca. Quindi non accettano niente, perché non si può arrivare a conoscere. L'ignoranza per loro è il gusto della vita. Cercare. Per loro la ricerca diventa fine a se stessa, non per capire, per trovare la causa ultima di tutte le cause.
Sì, diventa un lavoro. Però
c'è Sandro che ringrazia. Grazie Prabhu, ora mi è più chiaro il concetto. Abbiate pazienza per la scrittura, ma sono di origine spagnola.
Ah, va bene.
Da 10 anni, Hare
Krishna. Tu sei di origine spagnola, ma anche il nostro italiano non è che sia il massimo. Comunque ci accontentiamo. Grazie per le domande.
Però non è difficile, se studiamo la Bhagavad Gita, però la Bhagavad Gita così com'è è fondamentale, perché se la Bhagavad Gita non è così com'è, non è la Bhagavad Gita, non è Krishna che parla, è qualcuno che interpreta a modo suo. Ma le spiegazioni non sono interpretazioni, le spiegazioni sono un approfondimento di quanto è contenuto nel verso, ma non una... È arrivato Bhattarasca? Chaitanya Nitai, arrivò. Ai ai ai. Adesso cominciano le domande, abbiamo 5 minuti di tempo, no?
Dire, le religioni non sono veramente conoscenze, le religioni come le intendiamo noi non sono conoscenze, intesa come un tipo di fede, perché sono basate su dogma. Nel senso che bisogna accettare... Allora, la conoscenza dell'assoluto implica che alcune cose le possiamo comprendere e altre che sono al di là della nostra portata. Ma capire tanto quanto basta per sostenere convinzione questa fede è fondamentale, perché altrimenti succede come tutti pregano quando vanno in guerra, le mogli rimaste a casa, ti prego, fai tornare il mio marito sano e salvo, poi il marito muore, quando torno allora non credo che esista niente. La fede si perde così, facilmente, perché c'è comprensione. Ora, quando noi comprendiamo ciò che siamo in grado di comprendere, che è alla portata della nostra capacità di comprendere, questo ci fa sviluppare fiducia nella fonte di informazione.
Ma se già anche le cose più elementari non le possiamo comprendere, perché dove sta scritto che Dio ha detto che dobbiamo essere ignoranti? Dove è scritto? Per quale motivo non conosco Dio? Io sono una sua emanazione, se io sono un suo figlio, per quale motivo non lo conosco? Non è strano? Sono stato abbandonato appena nato, ma abbandonato sulle scale di un orfanotrofio? Cioè, come mai? De Angelis, Dio t'allevi, e così via. Cioè, perché non lo conosco? Perché sono stato dotato della capacità di fare queste domande? Un mistero.
È un mistero, però non significa che è un mistero per tutti. Per Krishna è un mistero.
E per quale motivo, se io lo voglio sapere, lui non dovrebbe dirmelo? È un mistero. Allora, è sempre un mistero, per tutti è un mistero, però sarebbe più giusto dire non lo so, va a cercare qualcuno che lo deve sapere. Perché? Perché questo è un altro modo di pensare. Di
essere il supremo, io sono Dio, sono l'essere superiore, se non lo so io non lo sa nessuno. Ma non è vero, non è così. Noi non siamo gli esseri supremi.
Però queste domande ce le dovremmo porre. Dirò di più, che non dovremmo avere altro scopo nella vita. Perché altrimenti la nostra permanenza in questo corpo umano diventa inutile. Il corpo umano non è fatto per fare quello che fanno gli animali. Non è fatto il corpo umano lavorare per riuscire a ottenere quello che gli animali ottengono senza lavorare. Mangiare, dormire, accoppiarsi e difendersi. Gli animali sopravvivono. Io devo lavorare per sopravvivere. Gli animali mangiano. Io devo lavorare per mangiare. Gli animali dormono, io devo lavorare per dormire. Gli animali si accoppiano, io devo lavorare per accoppiarmi, perché chi non lavora... Ecco. Gli animali si difendono, io devo lavorare per difendermi. Qualcosa non quadra, qualcosa non è... Perché la vita umana non è fatta per questo. La vita umana non è fatta per mangiare, dormire, accoppiarsi e difendersi. No, quello è una cosa che collaterale insignificante. La vita umana.
Ma è quella che ci permette di incontrarci, parlare di queste cose, cercare di uscire da questa condizione di ignoranza.
Che noi non siamo stati fatti per vivere come bruti. A dircelo anche i materialisti. La vita umana. La permanenza, lo strumento corpo umano ci viene dato per poter liberarci da questa situazione di ignoranza che ci conduce sempre alla nascita, a morte ripetute, continua. Se non usiamo questo corpo umano, questa vita umana, questa finestra di tempo che abbiamo a disposizione nella forma umana, non lo usiamo per questo, ma lo usiamo per fare ciò che fanno gli animali, magari in maniera giusta, ma cioè io, non è perché l'animale va a mangiare a quattro zampe, io vado a mangiare a ruote, io sono superiore, un animale più sofisticato, non è perché l'animale si accoppia per strada, io mi accoppio dentro su un letto con tutte, con eccetera eccetera, allora io sono meglio, no? L'animale
più sofisticato, non è perché l'animale dorme nella tana, io dormo nel castello, sono animale, quando dormo non so neanche se sono nella tana o nel castello, quindi quando dormo, non lo so, non è quello che ci rende umani, quello che ci rende umani è il fatto che possiamo fare queste domande.
Qual è la causa di tutte le cause, la fonte ultima, chi sono io? Perché mi trovo in questa condizione? Perché? Perché non voglio morire, sono costretto a morire? È fatta per trovare la risposta a queste domande. E questa risposta sta nella barca, è successo?
Cioè, la distruzione, si sente la voce che diventa tutta così.
Questo, adesso lo scopriremo, è un problema del server. Jai, Srila Prabhupada ki jai, Mahaprasadam ki jai. Grazie a tutti per la pazienza, prendete, leggete la Bhagavad Gita così com'è. Adesso è un periodo, ci sono tanti devoti che stanno andando proprio in giro a quella che noi abbiamo chiamato la maratona estiva, la maratona di distribuzione dei libri. Quindi quando li incontrate, fatevi dare subito minimo la Bhagavad Gita. Corretegli appresso e fatevi dare la Bhagavad Gita così com'è. Bhagavad Gita così com'è. Sì, sì, poi anche più di una potete regalare ad altri. Jai. Ti la preoccupata chi già è, ma abbracciata anche chi già è.
Quando hai dato un libro? Quando hai dato un libro, ma non è che sono più.